Ciao, sono Michele e questo è Maledetti Nerd, il podcast italiano sull'informatica e la programmazione. Oh, rieccoci qui. Oggi parliamo un pochino di debugging. Il debugging è, diciamo, quella fase dello sviluppo che forse è la meno amata, ma è quella che poi ci si ripresenta anche a distanza di tempo dopo che abbiamo finito il programma, quando riceviamo un bug report. Ogni volta io la prendo quasi sul personale, non proprio, ma insomma ci rimango sempre un po' male, mannaggia, ci devo rimettere le mani su sto progetto. Però vabbè, appunto, vi racconto come mi approccio io, diciamo, al debugging. Non sono dei veri e propri consigli, però magari qualche cosetta utile qua e lì penso che ci sia. Ecco, quindi, allora, se sto facendo debugging è perché sicuramente o me ne sono accorto io o qualcun altro mi ha fatto un bug report che su GitHub, un'email, quello che è. E diciamo ci sono varie condizioni che si possono essere verificate, no? Ci può essere un messaggio d'errore, tipicamente non di quelli che avevamo previsto, ma magari qualcosa che arriva da qualche libreria, da qualche framework che utilizziamo, addirittura dal sistema. Può essere che crasha e quindi nel migliore dei casi abbiamo uno stack trace dove ancora ci sono i nomi delle funzioni. Lo stack trace, lo dico per chi magari non lo sa, sarebbe una specie di rappresentazione dell'albero delle chiamate dello stack, veramente delle funzioni chiamate, dove ovviamente l'ultima è quella che è crashata e poi a sua volta chi l'ha chiamata e così via. Un altro tipo di bug è quando non ci sono né messaggi d'errore né crasha, ma semplicemente il programma non fa quello che dovrebbe. Che ne so, premo un pulsante e non fa niente, oppure fa la cosa sbagliata, corrompe dei file e così via. Diciamo, questi sono i modi in cui, no, si manifestano. Io la prima cosa cerco di analizzare l'errore, quindi intanto di riprodurlo, in modo che lo riesco a causare anche io, perché se no... se non riesci a causare l'errore, diciamo, sul computer tuo, si va così alla cieca e non si riuscirà facilmente, diciamo, a trovare il problema. Ecco, una volta che riesco a riprodurlo, magari cerco di vedere bene cosa mi dice l'errore. Quindi se è uno stack trace, in realtà è la cosa più facile, cioè quando crasha sembra, cioè magari è un bug più grave, però avendo lo stack trace riesci a vedere almeno dove è crashato. Se è un messaggio d'errore potrebbe essere un po' più complicato, però insomma, se arriva da qualche libreria, magari con una piccola ricerca su Google, a volte si trova addirittura la causa e la soluzione per gente che ha avuto cose simili, oppure almeno si capisce quale componente è che sta lanciando questo errore. Comunque, fatto questo, diciamo che io parto analizzando un po' il codice, quindi... identificato grosso modo il componente, se non ho stack trace identifico direttamente la funzione, ma in altri casi magari grosso modo a occhio. E partiamo dal presupposto che il codice non è sempre una cosa che ho scritto io, magari è il codice di qualcun altro, potrebbe essere il codice di qualche libreria oppure scritto da qualche collega, perché non è che si lavora sempre da soli su un progetto. Questo che voglio dire, non è che dico il codice mio non c'è bug, voglio dire invece che codice col quale magari uno non è tanto familiare e quindi se lo deve andare un po' a spulciare, cercare le aree interessate, quindi quali sono i componenti che gestiscono quella funzionalità che dà problemi e così via. Una volta grosso modo identificata, è bene intanto capire grosso modo cosa fa questo codice, come si comporta, come interagiscono i componenti, e vedere se c'è qualche errore ovvio, qualche cosa che proprio dà all'occhio e dice: ah, vabbè, ma questo è sbagliato. Soprattutto magari tra gli edge case, quindi vedere anche qual è l'input che causa l'errore, perché in buona parte dei casi, diciamo, ci sono input ben specifici che causano un determinato errore, se è un'applicazione in produzione stabile che magari è già lì da anni. Tipicamente non dà errore nel caso normale d'errore, in dei casi specifici. Quindi controllare che siano gestite bene tutte le varie condizioni limite. Quindi si va ad identificare il problema, e qui veramente non bisogna dare niente per scontato, proprio niente. Ad esempio, una cosa che si tende a dare per scontata, magari se ci sono stati dei cambiamenti recenti, magari proprio nel componente interessato, che il problema sta in quei cambiamenti. Poi uno si fossilizza, analizzare, rianalizzare, debuggare quel cambiamento lì, e invece non è colpa sua, perché magari è cambiato sì un pezzo di codice in un'area collegata o vagamente collegata a quello che stiamo debuggando, ma magari la causa sta altrove. Poi questo cambiamento può essere stato, diciamo, la cosa che ha fatto manifestare l'errore, oppure potrebbe proprio essere estranea. Non decidiamo, cioè io almeno cerco di evitare di decidere a priori che l'errore è qua se non l'ho provato scientificamente, diciamo. Un'altra cosa che faccio è che prima di tutto do la colpa al codice mio. Quindi prima di pensare che il problema è in una libreria, perché comunque la libreria è utilizzata spesso da molte persone, a volte no, specialmente diciamo se si fa sviluppo web, ci sono queste librerie che vengono scritte e deprecate 3 giorni dopo, e lì magari è il caso di dargli un'occhiata. Però uno prima guarda il codice suo, perché in teoria è quello più fresco, quello meno maturo e quello meno testato. Quando io ho cominciato a programmare, ogni volta che c'era un qualche problema cercavo di dare la colpa all'universo tranne che a me, poi ho capito che è al contrario. Quindi insomma, non fossilizziamoci a cercare l'errore dove pensiamo che sia, fino a che non siamo sicuri che è lì, perché quello è il modo migliore di perdere tempo. E un'altra cosa che aiuta è parlare con qualcuno, anche qualcuno che non ci capisce niente, cioè so che c'è chi usa una paperella di gomma addirittura, perché quando tu le cose le dici a voce le capisci meglio, semplicemente. Quindi tu parli con qualcuno, magari con una paperella sembri matto, però se riesci a parlare con qualcheduno che ti dà vagamente retta, magari ti arriva l'idea, ti arriva l'illuminazione, perché non sempre bug sono facili da trovare, anzi. Ecco, poi magari passo ad identificare il problema vero e proprio, quindi vedere qual è la causa scatenante. E io devo dire la verità, allora, la cosa giusta da fare sarebbe usare il debugger, mettere lì vari breakpoint, ci sono anche condizioni, memoria e così via. Dipende, lo faccio, specialmente nei progetti embedded, ho notato che uso un po' di più il debugger, e anche se non lo uso in maniera molto avanzata, però spesso se ad esempio c'è una funzione che crasha, cerco di identificare la cosa che crasha commentando pezzi di codice e vedendo se smette di crashare. Ovviamente è chiaro, smette di crashare, ma smette anche di fare le cose che dovrebbe. Però intanto so, ok, se levo sta riga funziona, ovvero non crasha, quindi c'è qualche problema qui. Ovviamente un'altra cosa che forse non andrebbe fatta, io lo faccio, dissemino il codice di messaggi di print, console log, quello che è, in base su che cosa sto lavorando. È comodo, secondo me uno deve fare diciamo nel modo che si trova più comodo, più veloce. Anche perché ogni volta che andiamo a intervenire, sia con debugger che con logging, che con qualsiasi cosa, in realtà noi interferiamo con l'esecuzione del codice. La maggior parte dei casi non è un problema. È un problema però quando abbiamo problemi di concorrenza, perché se andiamo con debugger magari facciamo sì che l'ordine d'esecuzione delle istruzioni cambi nel caso in cui ci sono processi paralleli e il problema è proprio quello, e quindi quando vai col debugger funziona e quando vai invece normale no. Con logging anche in realtà rallenti leggermente qualcosa, in dei casi potrebbe nascondere il problema. Quindi a volte magari, specialmente se abbiamo capito che il problema è concorrenza o comunque il timing può essere rilevante, qualsiasi altra cosa può essere rilevante, a volte bisogna leggere e rileggere, farci un po' un'immagine mentale, mi faccio un po' un'immagine mentale di quello che può succedere, quello che sta succedendo, e magari trovo il problema. Anche perché, tornando sempre al fatto che non bisogna dare niente per scontato, a volte un bug inspiegabile, incredibile, tipo un errore di battitura, tipo essersi scordati di chiamare una funzione, o semplicemente aver scritto male il nome di una variabile in un linguaggio tipo JavaScript, dove non è che ti dà un errore subito, ti dà un errore quando la usi, e neanche magari subito, perché magari tu sta cosa la dai come parametro in un'altra funzione e verrà usata chissà dove da qualche altra parte, e invece diciamo è indefinita e l'errore ce l'hai solo lì dove viene utilizzata. Insomma, bisogna sempre tenere un po' la mente aperta, controllare i parametri, magari aggiungere degli assert. Le asserzioni sono parecchio comode, io pecco, non li uso proprio tantissimissimo. Però gli assert, siccome vanno via, diciamo, almeno si possono disattivare nelle release in produzione. Durante il debugging invece uno li attiva e vede, ah ok, i parametri di questa funzione sono sbagliati, è per questo che crasha, e poi sai che allora il problema lo devi cercare a monte. Quindi quando appunto si va a risolvere bisogna vedere non solo dov'è il problema, ma la causa, e anche la causa diciamo più profonda, perché se uno va a mettere la pezza lì dove succede il problema, magari introduce ulteriore complessità e vai a gestire ogni caso per caso, quando magari a monte c'è un problema più grosso di architettura o comunque qualcosa che richiede un minimo di rilavorazione, un minimo di refactoring, e sarebbe meglio intervenire lì. A volte è anche più veloce farlo. A volte si mette la pezza al volo perché non c'è problema di tempo, perché uno non gli va e così via. Però io personalmente questa cosa qui la evito. Diciamo, non sono Mr. Best Practice in generale, però evito di mettere pezze qua e là, perché poi tanto le paghi, prima o poi le paghi. Ecco, quando uno già sta mettendo le mani per risolvere un bug, magari dà anche un'occhiata se ci sono altri bug che ancora non si sono manifestati, magari coperti da quello di prima, o comunque cose collegate, e vede se può dare un'aggiustata al resto del codice. Almeno io cerco di far così. Se poi magari sto debuggando una libreria o un pezzo di codice particolarmente, diciamo, sensibile, magari faccio un test o uno unit test per questo caso. Sui test diciamo se ne può parlare veramente tanto, però allora in teoria andrebbero fatti sempre quando si fa un progetto. C'è chi addirittura dice prima si fanno i test e poi si scrive il codice. Io sono un po' meno categorico, devo dire. Se magari c'è del codice che so che magari è anche difficile da cambiare in produzione o comunque è importante, allora in quel caso faccio i test, anche se di solito li faccio dopo e non prima. Anche perché se li fai prima è un po' spoiler, perché tu scrivi il codice cercando di evitare di fare il bug che verrebbe scoperto da quel test, perché l'hai scritto tu stesso, te lo ricordi. Però magari crei altri problemi, perché i test possono anche dare, se non sono fatti bene, possono dare anche un senso di falsa sicurezza, cioè se non sono completi, no, se non sono fatti bene. Magari sono fatti bene ma tralasciano tante cose, nel senso quello che c'è ok, va bene, ma manca tante cose, e dando quel falso senso di sicurezza e dici no, ma sta funzione è testata ma in parte. Quindi vabbè, insomma, qua faccio polemica con me stesso praticamente. Però in generale, ecco, il testing esiste e ricordiamoci. Quindi grosso modo questo era la procedura, insomma, la cosa che seguo io. Ovviamente è ovvio analizzare il problema in dettaglio, cercare dove si manifesta, risolvere il problema. Ok, oggi era un episodio senza tante cose tecniche, diciamo, anzi è stato più, non dico uno sfogo, però una cosa che così volevo raccontare, perché mi è capitato, ovviamente mi capita durante la carriera, di sia io perdere tempo sia vedere gente perdere tempo perché magari si è fossilizzata su qualcosa, cerchi il problema dove non c'è oppure lo cerchi col metodo sbagliato. Bug stanno dappertutto, ma succede in progetti embedded, succede che magari c'è un contatto, una cosa che fa contatto male, e tu cerchi col debugger e non lo troverai mai, lo troverai forse con l'oscilloscopio o col multimetro. Quindi insomma, teniamo sempre la mente aperta, ecco. Vabbè, penso che vi ho detto tutto quello che volevo dirvi oggi. Spero ancora vi sia stato utile e ci sentiamo al prossimo episodio. Un saluto, ciao ciao!